File 31, pagina 323. Tosca, non sono mai stata davvero felice. Tosca Lepori, il 23 agosto 1944, aveva 5 anni. Era al Padule di Fucecchio, vicino a Montecatini Terme. 177 morti, tra loro la mamma Dina Romani, il fratellino Gino, la zia Giuliana, i nonni. I nonni, mentre bruciavano, si muovevano. Con i mitra li avevano solo feriti per farli cadere, poi avevano buttato delle canne sui loro corpi e le avevano accese. Hanno continuato a muoversi per tanto tempo i nonni, prima di fermarsi. Alla mia mamma usciva il sangue dalla tempia. È caduta accanto a me senza un grido. Io ho visto il sangue e lei era immobile, non l'ho toccata. Il fratellino era con me nel tronco vuoto, dove la mamma ci aveva messi per cercare di ripararci. A lui è sparito un pezzo di faccia, aveva sangue dappertutto. Si chiamava Gino e aveva 18 mesi, non è morto subito. Mia zia Giuliana, la sorella di mia mamma, non l'ho vista morire, ma non l'ho più vista viva. Noi, come tanti altri, vivevamo da mesi in capanne costruite sul limitare del Padule di Fucecchio. I tedeschi avevano requisito le nostre case, ci vivevano i loro ufficiali. Noi potevamo solo andare a coltivare la terra, ma non a casa nostra, e le capanne erano costruite solo con canne e quello che si era trovato nei boschetti. Non so quanti eravamo lì, lungo il fosso del Padule, solo nella nostra capanna in 23, in tutte le altre centinaia di persone. Alle 6 del mattino del 23 agosto 1944 veniamo svegliati da spari e urla in lontananza. I grandi si agitano, qualcuno si dirige verso le case, da dove sembra arrivino le urla, avanzano pochi metri, forse hanno paura di allontanarsi dagli altri, tornano indietro, c'è trambusto, bisogna decidere cosa fare. Siamo quasi tutti fuori dalle capanne, scendiamo verso il fosso che delimita il Padule e lungo il quale hanno costruito le nostre case di fortuna. Mi rendo conto adesso che è stato un nascondersi per finta. Siamo a pochi metri dalle capanne, in basso, coperti solo dalle cannelle che quell'anno nessuno ha tagliato. I tedeschi arrivano preceduti da quel loro urlare che non si può dimenticare. Sono tanti, restano lungo il fosso, ci guardano dall'alto in basso, puntano le armi, sparano, e sparano con precisione. I fucili si muovono lentamente per colpire bene. Mi hanno poi spiegato che hanno cercato le teste per uccidere davvero. Lo hanno capito quelli che hanno poi portato via i corpi con il camion. I buchi sono in fronte, in faccia, sulle guance. Per chi non ha fatto in tempo a scendere giù ed è rimasto vicino alle capanne, ci sono i proiettili e il fuoco, come per i miei nonni. È tutto secco, le fiammate sono alte, il piccolo villaggio brucia in un attimo come un grande cerino. Se ripenso a me in quei minuti, mi vedo come mi ha descritta l'altro nonno, il papà della mia mamma, quando è arrivato. Ti ho trovata lì, nel tronco, tra la mamma e il fratellino, ferma, gli occhi che andavano di qua e di là senza guardare niente. Non hai detto nulla, ti sei fatta portare via senza dire nulla. Io le ho sognate per anni, le ore passate nel tronco vuoto. Erano sogni nei quali c'era solo il sangue sulla testa della mia mamma e le mosche, tante mosche che si appiccicavano. Il nonno appena arriva al fosso non piange, non si dispera. Gino è vivo, ma non parla e non si muove. Il sangue continua a uscire, è vivo, ma ferito anche un mio cugino. Il nonno ci prende tutti e tre a me per mano, il cugino a cavallino e Gino in braccio, ce ne andiamo così. Gino lo portano all'ospedale di Pescia, ma muore subito, lo stesso giorno. Il cuginetto viene medicato dalle suore di Monsumanno e lo salveranno gli americani con la penicillina, perché la ferita si era infettata, stava per morire. Il nonno torna al fosso con una carriola, ci carica le sue due figlie, le porta a casa, prepara le casse, le seppellisce al cimitero e mi tiene lontana. Non vedo nulla di tutto questo. Poi crolla. Da quel giorno non è stato più lui. Nessuno, che era al Padula il 23 agosto, è rimasto se stesso. Il nonno parlava, tornava ogni giorno a quelle ore, raccontava e si faceva raccontare, anche con me fino all'ultimo. Ha parlato come in una lunga, inestinguibile ossessione. Se poi ripenso alla festa che fecero la sera i tedeschi, e mi capita spesso, la rabbia diventa, se possibile, maggiore. Quella sera, la sera del 23 agosto, ho sentito con le mie orecchie i rumori della festa, i canti dei tedeschi che banchettavano per festeggiare il massacro della mattina. Erano a Villa Banchieri e gozzovigliarono per ore. Ma come fanno delle persone normali a considerare un successo da festeggiare un'operazione che doveva servire a combattere i partigiani e ha invece avuto come unico risultato la morte di donne, vecchi e bambini? Il mio babbo si è salvato perché era nascosto nel Padule. Tornato dalla guerra, si era da tempo dato alla macchia, come molti uomini della zona. Era giovane e si è risposato presto con una donna che non mi ha mai accettata, che non voleva nemmeno farmi studiare. E io sono cresciuta qua e là, con sempre dentro di me quello che sentì dire da due zie pochi giorni dopo il 23 agosto. Non pensavano certo che io stessi ascoltando, ma dissero che per fortuna la Dina, la mia mamma, si era portata via il mio fratellino, perché se no sarebbe stato un problema sfamare e crescere anche lui. Io su questa frase ho pianto per notti intere, perché la mia testa di bambino l'aveva fatta diventare la prova che la mamma mi aveva abbandonata, che non mi aveva portata con sé. Perché? Perché, mi chiedevo, perché mamma non mi hai portata con te? La verità è che quella mattina ha tolto la vita anche a me, oltre che alla mia mamma, al mio fratellino, ai miei nonni, a mia zia. Anche se la mia mamma mi ha salvata nascondendomi in quel tronco vuoto e mettendo il suo corpo tra me e i mitra dei tedeschi, a me piacerebbe trovare un giorno, un solo giorno della mia vita, nel quale sono stata felice, felice davvero, ma non riesco a trovarlo, proprio non riesco. E dico questo sapendo di essere in fondo ingiusta con chi mi ha voluto e mi vuole bene, perché io poi dalla vita ho avuto tanto: un marito con il quale sono arrivata alle nozze d'oro, due figli, due nipoti. I figli, i nipoti, con loro ho parlato e parlo tanto, gli ho suggerito di scrivere le mie storie, le storie della loro famiglia, perché non vadano perse. Tutti e due, Andrea Pecoraro e Alessandro Tucci, hanno registrato i miei racconti, hanno fatto un disco. Nonna, l'abbiamo fatto perché niente si dimentichi, mi hanno detto. Tosca Lepori ogni tanto torna dove la sua famiglia è stata sterminata, a 2-3 chilometri dalla casa di Monsumanno, dove vive con il marito. Indica il punto esatto dove c'era la sua capanna, la posizione dei soldati che sparavano. Tosca, nata il 7 gennaio 1939 a Monsumanno, il 23 agosto 1944, aveva appena 5 anni, ma le immagini che ha impresse dentro sono così nitide che sembra portarti con sé lungo quel fosso, per cercare di farti almeno immaginare un poco di quello che lei ha provato. A me non riesce di perdonare, dice guardando i campi davanti al fosso. Proprio non ci riesco. Tosca ha testimoniato al processo per la strage che si è tenuto al Tribunale Militare di Roma. Il procuratore Marco De Paulis iniziò così la sua requisitoria. Il reparto esplorante della 26esima divisione corazzata al comando del capitano Josef Strauch, composto da 4 compagnie insieme a una compagnia del 9° reggimento, a parte del 26esimo reggimento carri, a una parte del battaglione di artiglieria e a una parte di quello pionieri, eseguono un rastrellamento che si rivelerà un'operazione di vero e proprio annientamento. Massacrano infatti in poche ore 174 persone civili estranee alle operazioni belliche secondo questa macabra proporzione: 27 bambini sotto i 14 anni, 8 sotto i 2 anni e 19 tra i 3 e i 14, 48 donne, 99 uomini e anziani. A questi andranno poi aggiunte altre vittime colpite nel territorio di Monsumano e morte successivamente al 23 agosto in seguito alle ferite riportate, per cui il totale delle vittime non sarebbe più 174, ma 177. Nella zona del Padule di Fucecchio, la più estesa palude interna italiana, operavano alcune formazioni partigiane e al suo interno si rifugiavano, per sottrarsi ai rastrellamenti, molti uomini della zona. Ai suoi bordi vivevano invece centinaia di civili che non avevano più casa, e loro, solo loro, diventarono l'oggetto dell'azione tedesca. Nel dopoguerra vennero celebrati 2 processi contro i responsabili della strage. Il comandante della 26esima divisione, Peter Edward Kassemann, fu condannato a 10 anni di carcere dal Tribunale Militare di Padova il 13 marzo 1947. Il capitano Josef Strauch venne condannato nel 1948 a 6 anni di carcere dal Tribunale Militare Territoriale di Firenze. Nuovo processo negli anni 2000. Il 15 novembre 2012 la Corte d'Appello Militare ha confermato le condanne all'ergastolo degli ex militari tedeschi Fritz Jauss e Johann Robert Riss. Un terzo, Ernst Arthur Pistor, condannato in primo grado alla stessa pena, è morto prima del processo d'appello. Monsummano, Pistoia, 21 novembre 2012, pagina 328.